vi dico della mia esperienza scozzese, uno dei salmi che più ci piacciono è il Salmo 133, dove dice: ecco quanto è buono che fratelli dimorino insieme. Ed è una grande gioia essere insieme questa sera, e vorrei subito dire che sono molto contento di avere Nora dopo tanto tempo con noi. È un piacere vederla insieme con noi, e preghiamo che possa essere il primo incontro di tanti, Dio volendo. Allora, stiamo studiando le lettere di Giovanni, e quest'oggi vedremo il quarto capitolo della prima lettera, dal versetto 7 al versetto 21. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di Lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi, dal fatto che ci ha dato del suo Spirito. E noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Chi riconosce pubblicamente che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore, e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. In questo l'amore è reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia, perché qual Egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Se uno dice io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, che chi ama Dio ami anche suo fratello. Allora, questi versetti sono una grande sfida. Alcune cose che Giovanni dice, soprattutto negli ultimi versetti, fanno quasi paura, no? Sono veramente una sfida per noi. E inoltre questi versi sono ricchissimi di contenuto. Io predicherò un sermone da questi versetti, ma se ne possono predicare più di uno. Ci potremo concentrare, ad esempio, sull'amore di Dio. Che cosa è l'amore di Dio? Come si manifesta questo amore? Possiamo parlare di Gesù come del sacrificio propiziatorio. Che cosa vuol dire questa espressione? Possiamo parlare della Trinità, perché il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo vengono menzionati in questi versetti. Questa sera vorrei guardare con voi al tema che secondo me è principale in questi versetti, che è l'amore fraterno. Amatevi gli uni gli altri. E prima di tutto vorrei farvi notare che questo amore tra di noi, tra i figli di Dio, all'interno della Chiesa, è possibile. È possibile amarci. Per natura, amare non è facile. Se fosse facile, il mondo sarebbe pieno di amore, e invece pieno di odio. Se fosse facile amare, non litigheremo con le nostre mogli, con i nostri figli, con i nostri vicini, all'interno della Chiesa. Se fosse facile amare, non ci sarebbero denominazioni di mille tipi, ce ne sarebbe una, perché saremmo insieme, ci ameremmo e tutto andrebbe bene. Amare non è facile, però per i credenti, per i figli di Dio, è possibile. E la prima causa che rende possibile l'amore fraterno è che i figli di Dio, i credenti, sono nati da Dio. Chiunque ama, dice il versetto 7, è nato da Dio e conosce Dio. Il non credente è figlio del diavolo. Il mondo è sotto la schiavitù del diavolo. Gesù ha detto a persone che erano ufficialmente membri del popolo di Dio, però che non erano salvati, voi fate la volontà del padre vostro, che è il diavolo. Non amate, voi uccidete e mentite. Ma quelli che fanno parte del popolo di Dio possono amare perché? Perché non sono più figli del diavolo, non sono più legati al diavolo e alla sua volontà, ma sono nati da Dio. Siamo nati di nuovo, siamo rigenerati. Per natura siamo morti nei nostri peccati, dice Paolo in Efesini. Siamo morti nei peccati, incapaci di fare il bene. Non è una morte fisica di cui Paolo sta parlando, è una morte spirituale. Qualcuno che è morto spiritualmente vuol dire non è capace di fare la volontà di Dio. Non è capace di fare quello che Dio vuole, quello che piace a Dio, quello che Dio richiede. Però Giovanni ci dice che noi siamo nati da Dio. Siamo nati di nuovo, siamo nuove creature. Dio ci ha trasformato, Dio ci ha cambiato. Dio ha messo in sé se stesso. La sua vita è in noi, dice Paolo agli Efesini. Abbiamo la vita di Dio in noi. E siccome abbiamo conosciuto Dio, siccome siamo nati da Dio, abbiamo, se posso usare un termine, ma lo dico con riverenza, qualcosa di divino in noi. Cioè, Dio ha messo qualcosa che prima non c'era. Prima non potevamo amare perché non conoscevamo il vero amore. Non conoscevamo Dio. Ma Dio si è rivelato a noi, Dio ci ha fatti rinascere, ci ha reso nuove persone. Cose che prima erano impossibili sono diventate possibili a causa di questo lavoro che Dio ha fatto in noi. Un secondo motivo è che noi abbiamo lo Spirito di Dio in noi. Al versetto 13, da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi, dal fatto che ci ha dato del suo Spirito. C'è un famoso catechismo nella chiesa presbiteriana in Scozia, che è il catechismo delle madri. Praticamente sono delle domande che fanno delle domande a riguardo della Bibbia per i bambini. E uno, come domande hanno a che fare con Dio, ad esempio, chi è che ci ha creati? Il Padre. Chi è che ci ha salvati? Dio Figlio. Chi è che ci santifica? Dio Spirito. Una volta che Dio ci fa rinascere, che ci dà questa nuova vita, questa vita spirituale che prima non avevamo, Dio inizia un processo di salvezza in noi, inizia a santificarci. Dio ci dà il suo Spirito, ed è il suo Spirito, è Dio lo Spirito Santo, che inizia a cambiarci, a trasformarci, a lavorare in noi. Non è solamente che Dio ci dà l'input o ci dà la vita spirituale e quindi noi iniziamo a fare il bene, ma Dio lavora regolarmente in noi, ci cambia e lo Spirito Santo ci santifica, ci rende simili a Dio, simili a Cristo. E cos'è Dio? Dio è amore, dice in questo capitolo. Quindi uno dei frutti dello Spirito Santo qual è? L'amore. Ed è il primo frutto che Paolo cita nella sua lista ai Galati. Siccome Dio ci ha dato la vita, ci ha dato il suo Spirito che lavora nei nostri cuori, nelle nostre menti, nelle nostre anime, ci trasforma e ci rende più uguali a Gesù, che è Dio, allora cosa si vedrà da chi è nato di nuovo? Si vedrà l'amore. Prima non potevamo, adesso per la grazia di Dio, per l'opera di Dio in noi, noi possiamo amare i nostri fratelli. Un'altra ragione che rende possibile l'amarci gli uni gli altri è l'amore di Dio. Versetto 19, noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Quando è un bambino che cresce in una casa dove non c'è amore, non sarà capace di amare, perché non c'ha un esempio, non conosce l'amore. Quando ci sono famiglie in cui ci sono divisioni, spesso i figli seguono lo stesso esempio. bambini che subiscono violenze, come si comportano da grandi? Commettono violenza. Perché nel mondo c'è odio? Perché il mondo vede odio. L'esempio che il mondo vede, quello porta avanti. Ma noi siamo i figli di Dio, abbiamo sperimentato l'amore di Dio. Abbiamo conosciuto Dio, abbiamo conosciuto il suo amore, nel senso non di teoretico, teologico, abbiamo conosciuto personalmente, abbiamo sperimentato questo amore, abbiamo vissuto questo amore, siamo stati toccati dall'amore di Dio. Paolo parla ai Romani che lo Spirito Santo ha versato l'amore di Dio sopra di noi. E una volta che conosciamo l'amore, che sperimentiamo l'amore, che vediamo quanto è bello l'amore, diventa più facile amare gli altri, perché siamo stati amati. Quindi, da un lato non dovremmo sorprenderci che il mondo è sommerso nell'odio, nell'indifferenza, nella violenza. Perché? Perché sono figli del diavolo, perché sono persi nei loro peccati, morti spiritualmente, non hanno mai conosciuto questo amore incredibile che Dio ha per noi. Ma noi dobbiamo essere diversi dal mondo. Perché? Perché Dio ci ha reso diversi dal mondo. Siamo nati di nuovo, siamo nuove creature. Dio ci ha resi simili a se stesso e ha iniziato un lavoro in cui ce ne sempre di più simili a Lui. E Lui è un Dio di amore. E si aspetta che i Suoi figli seguano il Suo esempio e mostrino amore uno per l'altro. Quindi, è possibile amarci. Il secondo punto è che abbiamo il dovere di amarci, e questa intera sezione è chiusa, è aperta e chiusa dallo stesso concetto. Versetto 7, amiamoci gli uni gli altri. Versetto 21, questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, che chi ama Dio ami anche suo fratello. Ok? Tutto quello che Giovanni dice dentro questi versetti è per spiegare questo amore, per incoraggiarci a questo amore. Amarci uni gli altri non è un'opzione, è un comandamento. E dice Giovanni, i suoi comandamenti non sono gravosi. Perché? Perché Dio ci ha dato la capacità di ubbidire i suoi comandamenti. Prima non ce l'avevamo. Ma adesso siamo nuove creature, abbiamo Dio in noi, lo Spirito Santo che sta santificando. Quindi dice, io ti ho reso capace di amare, adesso mi aspetto che tu ami. Io ti ho mostrato l'amore, tu hai sperimentato il vero amore, ora mi aspetto che tu segui il mio esempio e ami i tuoi fratelli e le tue sorelle. Questo è il comandamento. No? E alle volte nella Chiesa, nelle nostre vite, ci fissiamo su punti marginali, su punti che sono spesso esteriori, che hanno a che fare con le apparenze dell'essere cristiano, e dimentichiamo quello che è il punto principale. Questo è il comandamento, non uno dei comandamenti. Questo è il comandamento. La Bibbia è ispirata parola per parola. Vuol dire che se ha usato il comandamento, sta dicendo cose importanti l'Apostolo Giovanni. E lui, ricordatevi, era con Gesù in quelle ultime ore di vita che Gesù ha avuto in questo mondo. E lui sta riportando quello che lui ha sentito, udito, sperimentato, toccato della parola di vita. Lui sta riportando a questa Chiesa e a noi quello che Gesù ha insegnato a lui. E il comandamento che Gesù ha lasciato a lui, ai suoi discepoli e tramite loro a noi, qual è? Che ci amiamo. Ci amiamo i fratelli. È un comandamento. Se io non vi amo, sto peccando. Se voi non se noi non ci amiamo gli uni gli altri, stiamo peccando. Stiamo disubbidendo qualcosa che Dio vuole e si aspetta e richiede dalla sua Chiesa. Che ci amiamo. Non è incontratevi in chiesa, fate il culto, leggete la Bibbia, pregate e se ci riuscite amatevi. No. Amatevi. Questo viene prima di ogni cosa. Amate Dio e amate il vostro prossimo. Questo è il riassunto dell'intera legge. Non solo è un comandamento, ma questo, questa obbedienza, questo amore che dobbiamo mostrarci uni agli altri è anche una conferma. Dal versetto 17 al versetto 18, Giovanni ci dice qualcosa di semplice: se uno conosce l'amore, se uno sa di essere amato, se l'amore di Dio è perfetto in questa persona, nel giudizio di Dio abbiamo fiducia. Se abbiamo paura, dice Giovanni, è perché non conosciamo questo amore. Prima ci dice che il modo per rendere perfetto l'amore di Dio in noi qual è? È di amare. Se amiamo, rimaniamo in Dio e l'amore di Dio rimane in noi. Quindi se noi ci amiamo gli uni gli altri, se ubbidiamo Dio nell'amarci gli uni gli altri, quell'amore di Dio così perfetto, così meraviglioso, si completa in noi. Vuol dire che lo godiamo. E più sappiamo che Dio ci ama, più ci rendiamo conto che siamo l'oggetto dell'amore di Dio, e più fiduciosi saremo. Quando invece non riusciamo ad amarci gli uni gli altri, perdiamo di vista l'amore di Dio. Non siamo più sicuri dell'amore di Dio e dubitiamo. E cosa dubitiamo? Di essere salvati. Se pensiamo al giudizio di Dio, quando manchiamo nell'amore fraterno, quel giudizio ci spaventa. Sappiamo che è diverso il giudizio di Dio verso la Chiesa e verso il mondo, lo sappiamo, però l'idea di stare davanti a Dio sapendo di non essere capaci di amare i nostri fratelli ci fa paura. Perché? Perché se non amiamo i fratelli non godiamo, non conosciamo, perdiamo di vista l'amore di Dio. E l'unica speranza che abbiamo per il giorno del giudizio qual è? È l'amore di Dio. E che Dio sia misericordioso verso di noi. Quindi Giovanni dice: dovete amarvi gli uni gli altri. E dice, in un senso, vi conviene farlo. Perché se vi amate gli uni gli altri, sperimenterete l'amore di Dio in voi sempre meglio, sempre più perfettamente. E quando conoscete quell'amore, non avete più paura del giudizio, perché sapete di essere amati. E quando noi siamo amati, non abbiamo paura. Io non ho paura di stare con Elisabetta, non ho paura di dire le cose a Elisabetta, perché so che lei mi ama. Io posso parlare con mia madre, con mio padre, con mia sorella, posso aprirmi, posso dire le mie colpe, i miei errori. Perché? Perché so che sono amato, che non sarò giudicato. Quando noi afferriamo, godiamo l'amore di Dio, quando non mettiamo barriere a quell'amore, quando siamo certi che Dio ci ama, non temiamo più il suo giudizio, perché siamo l'oggetto del suo amore. Ci aspettiamo solo il bene e non il male, perché lui è il nostro Dio, il nostro Padre, e ci ama. Quindi è possibile amarci, dobbiamo amarci. La terza domanda è: ma come ci amiamo? Com'è che ci amiamo? Abbiamo detto in questo studio, il mondo ci dice continuamente, ci parla di amore, di quello che l'amore è, di quello che dovremmo fare. Abbiamo visto che spesso quello che la Bibbia dice è molto diverso da quello che il mondo dice riguardo all'amore. E qui Giovanni ancora una volta ci spiega come dovremmo amarci uni gli altri. E non ci dice amatevi come Abramo amò Isacco, o come Davide amò Batseba, o qualunque altro esempio ci viene in mente. Ci dice: avete conosciuto l'amore, perché Dio è amore. E poi dice al versetto 11: se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli altri. Quindi com'è che io devo amare voi? Com'è che dobbiamo amarci a vicenda? Come Dio ha amato noi. E com'è che ci ha amato Dio? Dio ha preso l'iniziativa. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. L'amore di Dio è particolare perché non è che abbiamo amato Lui e Lui ci ha risposto, ma Lui ci ha amato per primo. Questo è l'amore, non che ne abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi. Quindi Dio ha preso l'iniziativa. Dio ha mandato Gesù sulla croce, non perché noi abbiamo fatto qualcosa che ha toccato il suo cuore, non che noi abbiamo fatto qualcosa, l'abbiamo fatto innamorare. No, no, è iniziato con Lui. Dio ha mandato suo figlio perché ci ama. E Lui ci ama perché Lui è un Dio d'amore. Lui ha preso l'iniziativa, non ha aspettato che noi andassimo a Lui, non ha aspettato che noi gli chiedessimo perdono. Lui è venuto a noi, Lui ci ha amati per primo. E come applichiamo questo nella Chiesa, nell'amore fraterno? Vuol dire che invece di sederci e aspettare che qualcuno venga a dimostrarci affetto, noi dobbiamo alzarci e andare verso i nostri fratelli e mostrargli affetto. Dobbiamo prendere iniziativa, dobbiamo amare, non aspettare di essere amati e quindi a seconda di quanto mi ami io ti amo. No, siamo chiamati ad amare come Dio ci ha amati. Prendere iniziativa, iniziare a mostrare il bene agli altri. Dio ci ha amati quando? Quando eravamo suoi nemici. Giovanni dice che ha mandato suo figlio affinché fosse il sacrificio per i nostri peccati. Quindi Dio ci ha amato quando eravamo peccatori. Dio ci ha amato quando la sua ira era sopra di noi, quando meritavamo la sua ira. Non quando eravamo bravi, non quando abbiamo fatto qualcosa di bello verso di lui, verso gli altri. L'opposto. Quando non ce lo meritavamo, Dio ha manifestato il suo amore per noi. Come applichiamo questo nella Chiesa? Noi sbagliamo, noi ci feriamo, noi ci facciamo dei torti. Stavo pensando oggi, ho avuto la possibilità di condividere brevemente un pochino della Chiesa, di quello che credo, con un mio amico in bicicletta, e poi ho pensato, come posso descrivere, dopo la discussione, come posso descrivere noi credenti? Gli ho detto, amiamo Dio e ci incontriamo per leggere la Bibbia, leggere la Bibbia insieme. Poi ho pensato, forse una definizione migliore sarebbe, noi siamo persone che sbagliano, perdonate da Dio. Forse questa è una definizione migliore della Chiesa. Persone che sbagliano, ma sono amate da Dio. E spesso noi sbagliamo gli uni verso gli altri. Facciamo cose che non dovremmo dire, facciamo cose che non dovremmo fare. O il bene che potremmo farci, non ci facciamo. Come devo rispondere quando le cose non vanno bene con i miei fratelli? Devo amare, perché Dio mi ha amato quando non me lo meritavo, e noi dobbiamo amare i nostri fratelli anche quando non se lo merita, e voi dovete amare me quando io non me lo merito, perché Dio ci ha amato quando non ce lo meritavamo, e Dio ci ama oggi nonostante non ce lo meritiamo. Chi come voi, come me, è cresciuto in una famiglia evangelica, che non sa il momento in cui siamo stati salvati. Quello che ci colpisce non è l'amore di Dio per noi prima della salvezza, è l'amore di Dio dopo la salvezza. Come può Dio amarmi oggi? Io non lo so. Come può Dio volermi bene oggi, dopo tutti i miei errori, i miei fallimenti, le mie provocazioni? Eppure mi ama sempre. E come Dio ci ha amati, così dobbiamo amare anche noi. Dio ha amato come? Come ha manifestato questo amore? Nel dare il suo figlio. Quindi l'amore, abbiamo visto la volta scorsa, è una cosa pratica, non è un sentimento. Non dobbiamo aspettare di sentire qualcosa prima di amare i fratelli. Dobbiamo fare il bene dei nostri fratelli, vuol dire servire i nostri fratelli, impegnarci per il bene, ricercare il bene dei nostri fratelli e sorelle in Cristo. Questo è l'amore. Questo è l'amore, Dio è amore. E come ha manifestato questo amore? Se stesso. Nel dare, nel donare suo figlio, nel darci vita a noi che eravamo morti, nel darci la sua vita in noi, nel darci lo Spirito Santo, nel farci doni, in cose pratiche, che si possono toccare, che si possono vedere. Giovanni dice, tu puoi dire che ami il tuo fratello, ma se non gli dai quello che gli serve, non è un amore. Quindi, nella Chiesa, com'è che possiamo amarci? Non dobbiamo aspettare battiti cardiaci accelerati, emozioni, lacrime. No, amarci vuol dire farci del bene, aiutarci gli uni gli altri, incoraggiarci, telefonarci, mandarci messaggi, incoraggiamenti, perdonarci, supportarci, quello che Dio ha fatto per noi, non quello che gli anziani vi mostrano, quello che i pastori vi mostrano, perché noi falliamo nell'amare, ma come Dio ci ha amati, così dobbiamo anche amare. E questo amore così reale, così pratico, è un amore costoso, perché lui ha dovuto dare suo figlio per essere il sacrificio, per essere sacrificato. Gesù è l'agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo. E l'agnello cos'era? Era sgozzato ed era sacrificato, era ucciso al posto del peccatore. E Dio ha manifestato il suo amore nel sacrificare suo figlio per noi. Gli è costato. Vi ho accennato probabilmente in passato un teologo tedesco, Bonhoeffer, e lui, Bonhoeffer, parla di grazia costosa e una grazia economica, che non è costato niente. E spesso noi, dice, come credenti parliamo della grazia come di una cosa gratis, no? Sminuiamo la grazia di Dio. E dice, è vero che la salvezza è per grazia, che non paghiamo niente, che non ci costa niente la nostra salvezza, perché Dio ha pagato il prezzo. È costata a Dio tutto, se stesso, per il nostro perdono. Come dobbiamo amarci? Con sacrificio. È un impegno. Essere genitori è un impegno. Amare i nostri figli è faticoso. Amare il tuo marito è faticoso. Per noi amare i nostri figli alle vostre è faticoso. Amare i nostri fratelli e sorelle è faticoso. Perché? Perché il peccato è ancora dentro di noi e ci offende, ci ferisce, ci divide. Ed è difficile amare quando c'è il peccato dentro. Ma come Dio ci ha amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. E infine Giovanni ci dice i benefici che ci sono quando ci andiamo. Il primo beneficio è comunione con Dio. Versetto 12, nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Ah, se noi ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi. Cosa vuol dire? Ah, Dio è onnipresente, Dio ovunque. Quando Salomone ha inaugurato il Tempio, che era il simbolo della presenza di Dio nell'Antico Testamento, dice i cieli dei cieli non ti possono contenere. Allora come può un Dio che è infinito rimanere, abitare in me? Vuol dire che ha comunione con me. Io non posso contenere Dio dentro di me, ma vuol dire che Dio ha comunione con me. Se io amo i miei fratelli, godo una comunione con Dio. Ah, non vuol dire che se io non amo non ho comunione con Dio o che Dio va lontano da me. È impossibile. Niente ci potrà separare dall'amore di Dio. È il nostro godimento di Dio che cambia. Se io amo i miei fratelli, allora godrò la presenza di Dio molto di più di quando non amo i miei fratelli. È la mia esperienza che cambia, non Dio. È la mia esperienza con Dio che cambia, il mio rapporto con Dio cambia. Lui rimane lo stesso, il suo amore per me non cambia, ma se io amo i miei fratelli, allora godrò molto di più Dio e la sua comunione, la sua presenza. Non solo, ma anche il suo amore, dice verso 12, diventa perfetto in noi. Allora, come può l'amore di Dio che è perfetto diventare perfetto? No? Non è che Dio mi ama di più se io amo i fratelli, questo è impossibile. Vuol dire che l'idea è quella di completezza. Quindi cosa sta dicendo Giovanni? Se noi amiamo i fratelli, impareremo a conoscere, non in senso teologico ma personale, sperimenteremo in maniera più grande l'amore di Dio. sarà più facile per noi conoscere, testimoniare, godere l'amore di Dio se amiamo i nostri fratelli. Se vogliamo essere sicuri dell'amore di Dio, dobbiamo amare i nostri fratelli. Questa è la promessa. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi, quindi godiamo una comunione con Dio, ma anche il suo amore diventa perfetto in noi. Conosceremo questo amore sempre di più. Lo sentiremo sempre più nostro. No? Come disse Giobbe, ho sentito parlare di te con le mie orecchie, ma poi i miei occhi ti hanno visto. E c'è un mondo di differenza tra sapere dell'amore di Dio e avere l'amore di Dio reso perfetto in noi. Quando qualcuno è toccato dall'amore di Dio, quando qualcuno conosce personalmente, per esperienza, l'amore di Dio, è una persona completamente diversa. E il diavolo non vuole che noi conosciamo quell'amore. Il diavolo sa bene che un figlio di Dio che conosce questo amore è un figlio di Dio difficile da sconfiggere. E poi c'è il giudizio di Dio, abbiamo menzionato questo prima. Nell'amore non c'è paura. E questo è vero tra di noi, perché se c'è noi gli altri non abbiamo paura di noi gli altri. Se io ho un amore altruista, generoso, se io sono pronto ad amarvi in qualunque occasione, è lo stesso è vero di voi verso di me, non abbiamo paura degli altri. Ci fidiamo. No? Io posso presentarmi davanti a Elisabetta in un modo che non posso fare con altre persone, perché c'è l'amore, c'è fiducia. E se noi ci amiamo, si crea fiducia. Non solo tra di noi, ma con Dio stesso. Più ci amiamo, più godiamo l'amore di Dio e più ci fidiamo di Dio, che è la cosa più importante. È la fede che ci salva, è la fede che ci fa andare avanti, è per fede. E vediamo che quello che aiuta la nostra fede è l'amore di Dio. Chi ha paura non è perfetto nell'amore. E poi c'è un'altra cosa, infine, versetto 20, a riguardo dei benefici. Se noi ci amiamo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo. Chi non ama suo fratello, che ha visto, non può amare Dio, che non ha visto. Il fatto che riusciamo, che vogliamo amare i fratelli, ci conferma che amiamo Dio. No, lo diciamo spesso, oh Signore io ti amo, anche io oggi ho parlato a questa persona dicendo noi siamo persone che amiamo Dio, però se ci pensiamo, ma lo amiamo veramente? Siamo veramente servi di Dio, ubbidiamo la sua, facciamo la sua volontà, per questo è amare Dio, fare la sua volontà. Se siamo sinceri i nostri cuori si raffreddano velocemente nei confronti di Dio, della sua parola, della sua chiesa, dei suoi comandamenti. Pregare non è così facile, leggere non è così facile, siamo così presi dalle cose del mondo che ci dimentichiamo di Dio. Cioè, non è una cosa facile amare Dio, però lo diciamo che amiamo Dio. E Giovanni dice, se tu veramente vuoi sapere se ami Dio, non guardare i tuoi sentimenti verso Dio. Il tuo cuore è maligno, il tuo cuore no, è ingannevole. La prova che tu sei veramente un cristiano, la prova che tu ami veramente Dio, si vede nel tuo amore per i fratelli. Quindi qual è il beneficio di amarci uni gli altri? Che nell'amandoci gli uni gli altri sappiamo non solo che Dio ci ama, ma che noi amiamo Dio. E possiamo dirglielo quindi, che lo amiamo. Che cos'è che deve caratterizzare la Chiesa di Cristo? Che deve, com'è che siamo sale e luce per la gente di Sesto Calende, di Somma Lombardo, di Lignano? Cos'è che farà vedere agli altri che siamo diversi? Che siamo i discepoli di Gesù? Che siamo come Gesù? Che ci amiamo gli uni gli altri, come Egli ha amato noi.